Buongiorno Piotre, ben ritrovati a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
Ciao Matador, buongiorno a te e a tutti i nostri amici e amiche che ci ascoltano da tutte le parti del mondo, Matador, perché sono in tantissimi che ci seguono anche dagli Stati Uniti.
Ah, bene.
Quindi, insomma, mandiamo loro un fortissimo saluto. Matador, si parla molto del futuro del Napoli e di Rudy Garcia sulla panchina azzurra, un futuro che sembra già scritto, però occhio ai colpi di scena.
Eh sì, è diciamo da ieri che gira sempre più insistente la voce di un esonero immediato di Garcia dalla panchina del Napoli. Il problema principale resta il sostituto, no? Che ieri è stato molto forte il nome di Conte, un po' battuto da tutte le testate, anche quelle più importanti. Allora, diciamo che Conte ha un ingaggio importante. E non è semplicissimo accordarsi da quel punto di vista. Io così a sensazione, che poi comunque bisogna, è tutto da verificare, insomma, è quella che se Conte dice sì a De Laurentiis, Garcia è già fuori dalla panchina del Napoli.
Sì, io anche ho la percezione che comunque si stia lavorando per cercare un sostituto all'altezza della situazione e dipende da questo poi ovviamente il futuro prossimo diciamo dell'allenatore attualmente sulla panchina del Napoli. Il problema fondamentalmente è che non so fino a che punto diciamo, ci si possa permettere un allenatore come Conte sulla panchina del Napoli. Perché comunque è vero che anche all'inizio stagione si era parlato con allenatori che chiedevano ingaggi importanti come Luis Enrique, però non c'era sul libro paga Rudy Garcia.
Esatto, anche se insomma, visto che l'ha detto anche De Laurentiis, inizio stagione si è puntato su Luis Enrique, quindi si è proposto un ingaggio piuttosto importante, significa che effettivamente questi soldi evidentemente ci sono. Bisogna capire quanto, chiaramente, perché poi un conto è Conte che guadagna 12-13 milioni all'anno al Tottenham, un conto se viene a Napoli sicuramente non sarà quella la cifra, proprio sicuro. E io poi, insomma, ieri leggendo un po' anche sui social, eccetera, anche altri tifosi azzurri, c'era qualche perplessità sul modulo, no, di Conte. Però ci tengo, diciamo, a dire che l'inizio di Conte non è stato con la difesa a 3. I primi anni lui li ha fatti con la difesa a 4, un 4-2-4 se non mi sbaglio iniziale, ma poi trasformato anche in un 4-2-3-1, un 4-3-3.
Sì, Conte è un allenatore molto pragmatico, quindi comunque diciamo, il suo punto di forza è proprio quello che sa comunque diciamo, tirar fuori il meglio da quelli che sono i suoi calciatori a disposizione. Anche con la nazionale, al di là del discorso modulo, si ritrova a gestire un nazionale che poteva contare in avanti sui soli Eder, Zaza e Pelé e fece un vero e proprio capolavoro. Quindi io credo che comunque in realtà lui sa molto adattarsi, diciamo, al materiale umano che ha a disposizione. Ovviamente, per quanto riguarda i club, lui ha sempre cercato delle garanzie, chiesto delle garanzie, anche in termini di acquisti e di trasferimenti, che gli permettessero poi di ottenere comunque i miglior risultati possibili. Lui ha sempre detto, dice, per me la cosa importante è essere competitivo e lottare non per il secondo posto, lottare per il
Per il
primo.
primo,
Quindi
esatto.
dobbiamo partire dal presupposto che Conte accetterebbe Napoli a patto che Napoli gli permetta di lottare per l'obiettivo scudetto. Quindi poi c'è anche una questione di tempo, perché se il Napoli intanto perde ancora ulteriore contatto con la vetta, il rischio è quello di poi non essere più competitivi, che poi è anche quello che preoccupa noi tifosi, tra l'altro.
Sì, a meno che non si programma, diciamo, un biennale, tra virgolette, nel senso che lui subentra quest'anno con l'obiettivo di qualificarsi in Champions e per poi l'anno prossimo riprovare a conquistare il campionato, cosa che Conte, tra l'altro, già ha fatto anche nelle esperienze passate, vedi l'Inter dove il primo anno comunque un pochino ha faticato anche per il materiale a disposizione e poi dopo è riuscito subito dopo, l'anno dopo, a stravincere il campionato. E, diciamo che da questo punto di vista, no, da un punto di vista tattico e tecnico su Conte, c'è veramente poco da dire, onestamente. Anche perché lui è, come dicevi giustamente tu, ha fame di vittoria. Cosa che si sposa, credo, alla perfezione anche un po' con quella che è l'idea della piazza e io credo anche con il presidente. Per quanto siano due persone molto simili caratterialmente, no? Quindi con il
Focose, se
rischio.
vogliamo.
Esatto, il rischio che possa scoppiare una bomba da un momento all'altro, hanno secondo me idee di pensiero davvero simili anche a livello sportivo. E poi fammi dire un'ultima cosa, perché Conte è assolutamente un allenatore di campo, cosa che Garcia secondo me purtroppo non lo è.
Sì. Sicuramente poi ha anche la personalità giusta per gestire comunque certe situazioni ambientali che comunque in certe città sappiamo sono sempre amplificate e anche per gestire certi caratteri forti che ha nello spogliatoio.
Esatto, e poi riesce anche nelle interviste, appunto, come dicevi anche tu, a trascinare tutto l'ambiente e a trascinare l'ambiente verso la squadra, a differenza, ecco, di alcune dichiarazioni davvero preoccupanti di Garcia, dove al di là della frase di circostanza, mi assumo tutte le responsabilità, eccetera, comunque tende sempre a puntare il dito contro la squadra. E anche quello è un segnale, ne sono tanti segnali che Garcia non può essere più l'allenatore del Napoli.
Sì, la cosa appunto veramente preoccupante poi adesso è questa fase di transizione, no? Perché comunque in questo momento c'è da chiedersi come si fa, diciamo, a gestire un allenamento, diciamo, i prossimi 14 giorni con questo tipo di allenatore che comunque di fatto è un allenatore fantasma, se vogliamo, perché comunque ha già praticamente più di un piede fuori dal Konami Center, insomma.
Sì, ma cioè, con la dichiarazione di De Laurentiis di ieri, come fai a continuare a lavorare con lui? Cioè, è come dire, io ti lascio lì finché non trovo un sostituto, no? Qualcuno all'altezza per sostituirti. Quindi sei tecnicamente già fuori dal Napoli. Allora, la pausa nazionale un pochino aiuta, perché c'è un po' di tempo in più per programmare questa cosa. È chiaro che oggi ricominciano gli allenamenti, oggi pomeriggio, e bisogna anche vedere effettivamente se lui sarà alla guida. Pare di sì, perché giustamente, comunque, non essendoci notizie ufficiali ancora, dovrebbe esserci lui, insomma, alla guida dell'allenamento. Però bisogna fare presto. In un senso o nell'altro bisogna assolutamente accelerare. Se, come è giusto, cambiare, bisogna farlo subito.
Anche perché Matador, poi al di là di Conte, non ci sono grossi nomi, grosse alternative che danno, perlomeno non è che con Conte hai la certezza di insomma, tornare subito a vincere lo scudetto quest'anno, però è un allenatore che ha le potenzialità per farlo.
Certo,
E
e tira fuori il meglio dalla squadra,
gli
assolutamente.
altri allenatori disponibili. Probabilmente sulla carta, poi il calcio è bello perché ci smentisce, diciamo, puntualmente, però sulla carta, insomma, non ti danno le stesse garanzie. Cioè, si è fatto anche nomi, ti faccio l'esempio, semplici, Ballardini, insomma, allenatori che comunque sono abituati a, cioè, insomma, a mettere, il proprio lavoro al servizio di squadre, in lotta per la salvezza, quindi per altri obiettivi.
Sì, e non sempre ci riescono, soprattutto. Sono allenatori, secondo me, adatti a determinate piazze. Quando vai a salire di livello, io credo che lì arrivano diverse difficoltà. Quindi forse Ballardini, per quella che è la sua esperienza, non è così male, nel senso che è un gestore comunque di squadre, ha campionato già avviato, praticamente lo fa quasi tutti gli anni. Però bisogna vedere su quei livelli lì come si comporta. È chiaro che è una cosa che vai alla Cremonese che praticamente c'ha 10 punti dopo 20 giornate e alla fine comunque non ti salvi, però fai un campionato dignitoso. Una cosa è che vieni a Napoli, ok, hai 7 punti dalla vetta, ma non è che puoi finire settimo, ottavo in campionato, cioè non esiste proprio.
Oltretutto, Matteo, sono anche allenatori che fanno fatica poi da farsi accettare da alcuni club calciatori più ambiziosi.
Esatto, perché semplicemente non ci hanno, credo, mai lavorato, quindi mai avuto un confronto importante con determinati calciatori. Quindi molti dubbi al riguardo, effettivamente. C'è Tudor, che forse è quello con una personalità migliore tra quelli fuori, diciamo, però è chiaro che non so quanto si possa sposare bene con la Piazza Azzurra, anche con il modulo, insomma, tante difficoltà, ma io credo che questa difficoltà nel trovare alternative sia l'unica salvezza in questo momento di Garcia.
Sì, infatti poi ti ripeto, come dicevamo anche all'inizio, sì, diciamo, sembriamo orientati verso Conte, però occhio che poi potrebbe esserci anche come dire, una fiducia forzata dalla situazione a Rudy Garcia.
Cosa, ripeto, ormai dopo la dichiarazione De Laurentiis, sbagliatissima anche quella, però cioè, a questo punto che fai? Io a quel punto andrei anche su un traghettatore proprio, giovane, eventualmente anche l'allenatore, non lo so, della primavera, un allenatore non importantissimo per cercare di dare più responsabilità alla squadra, cercare di arrivare in Champions quest'anno, che comunque è fondamentale, deve essere l'obiettivo del Napoli per sopravvivere anche i prossimi anni, e poi l'anno prossimo ripartire probabilmente con Italiano, no? Che è quella un po' l'idea principale di De Laurentiis. Però veramente ad oggi, al momento, non vedo assolutamente come Garcia possa continuare a essere allenatore del Napoli, cioè, anche perché le prossime partite sono fondamentali per il Napoli, sia in Champions che in campionato, quindi rischiamo a fine ottobre, inizio novembre, di essere fuori praticamente da tutto.
Da tutto, da tutto. Diciamo, ecco, questi sono i lati un po' preoccupanti. Poi c'è un aspetto che invece è quello della squadra, che è una squadra comunque secondo me forte, e pertanto, come dicevi tu, forse anche poi rifugiarsi su un traghettatore che però metta semplicemente, diciamo, ordine in quella che è Casa Napoli in questo momento e permetta di far venire fuori quei valori senza inventarsi nulla di particolare. Potrebbe essere banalmente una soluzione ottimale. Ti faccio un nome, ti riporto alla mente un episodio di qualche anno fa che riguarda il Chelsea che vinse a fine stagione la sua prima Champions League con Roberto Di Matteo in
Di
panchina.
Matteo. Beh sì, no, è così. Un allenatore comunque giovane che può dare appunto fiducia massima alla squadra. Cioè, è chiaro, deve essere, è una squadra che deve essere allenata, perché non stiamo dicendo il contrario. Però è una squadra con potenziale molto molto forte, una squadra che ha vinto il campionato, perché praticamente ci sono rimasti tutti. E quindi anche con un allenatore, secondo me, giovane, che mette a posto le cose, che dà i giusti compiti ai vari calciatori in campo e fuori, che è importantissimo, si può tentare, ecco, un campionato. Difficilmente lo vinci il campionato, anche perché il distacco già non è poco adesso, però quantomeno un bel campionato dove ti qualifichi tranquillamente in Champions.
Sicuramente, e cerchi poi anche di esprimere un gioco che sia all'altezza del potenziale della squadra, perché poi quello che fa più male a noi, diciamo, tifosi, è proprio questo, cioè il vedere che ci sono delle potenzialità che però comunque non vengono espresse.
Esatto, passare da quello che era un gioco brillantissimo lo scorso anno a questo che davvero il Napoli fa fatica a fare 3-4 passaggi di fila e creare azioni, avere idee di azione. Quindi è quello che fa più male, sì, assolutamente.
Va benissimo. Matador, per oggi ci fermiamo qui.
Sì, attendiamo novità dal pomeriggio e ci ritroveremo poi sicuramente domani a parlare di quelle che sono, di quello che sarà successo a Castelvolturno.
Benissimo. Allora, Matador, io ti saluto, saluto i nostri amici ascoltatori e vi invito, insomma, sempre a seguire il nostro podcast sulle pagine social e su tutte le piattaforme dove poi è distribuito. Matador, un salutone.
Un salutone a te, un abbraccio a tutti gli amici ascoltatori del podcast. Alla prossima.
Ciao a tutti, Forza Napoli!